Nel 1969 una giovane impiegata dell'Archivio Storico di Stato di Sofia condusse per conto del Partito Comunista Bulgaro un'inchiesta sugli uomini che avevano detenuto il potere in Bulgaria prima dell'avvento del comunismo. Fu così che portò alla luce un avvenimento sommerso assolutamente unico nella storia dell'Europa durante il periodo nazista. Nel 1943 il vicepresidente del Parlamento bulgaro Dimitar Peshev si oppose all'ordine di Hitler di consegnare tutti i cittadini bulgari ebrei affinché fossero deportati e avviati ai campi di sterminio, come prevedeva la soluzione finale. Fu grazie a lui che i 50.000 ebrei bulgari si salvarono.
Arnoldo Foà e Monio Vadia in L'uomo che fermò Hitler, storia di Dimitar Peshev che salvò gli ebrei di una nazione intera, liberamente ispirata alla biografia di Gabriele Nissim, sceneggiatura di Elisa Savi, regia di Claudio Laiso.
Mi chiamo Vassilka Damianova. Sì, nel 1969 ero responsabile dell'archivio storico di Stato a Sofia. Il mio compito era quello di raccogliere dati e notizie su vari personaggi del mondo della politica e della cultura che erano vissuti in Bulgaria fino a prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, o sarebbe meglio dire fino all'avvento del comunismo in Bulgaria. Ero consapevole che quello che mi era stato chiesto era fornire una verità gradita al partito. Eppure sentivo che la mia lealtà vacillava ogni qualvolta mi tuffavo nel passato. Questo passato proibito esercitava su di me un fascino incontrollabile e sempre, quando facevo un nuovo incontro, venivo presa dalla frenesia di sapere di più, di conoscere la verità, quella vera. Fu così che mi imbattei in Dimitar Peshev. Avevo scoperto il suo nome per caso. Alla lettera P di questo vecchio elenco. Eccolo. P. Peshev. Non sapevo neppure chi fosse. E negli archivi non c'era alcuna documentazione a suo riguardo. Fu così che cominciai a indagare su di lui attraverso chi lo aveva conosciuto di persona.
Io e Dimitar Peshev eravamo molto amici da giovani. Ci eravamo conosciuti a Kustendil, dove siamo nati, dove insieme abbiamo frequentato gli ultimi anni di liceo. Io provenivo da una famiglia di ebrei sefarditi, quelli ebrei che nel 1492 erano stati costretti dai re cattolici a lasciare la Spagna, ma che vivevano in Bulgaria ormai da molto tempo, mentre i Peshev erano dei cristiani ortodossi. Ma questo allora per noi non aveva alcuna importanza.
Io ero più giovane di Dimitar, ma sono stata a scuola con sua sorella. Mi ricordo benissimo che nel 12, siccome la Bulgaria era in guerra contro la Turchia, tutte le scuole del paese erano state chiuse e la signora Peshev, che non intendeva far perdere a sua figlia nemmeno un giorno di studio, aveva convinto suo marito ad iscriverla alla scuola elementare ebraica di Kustendil.
La signora Pescef era davvero una donna di notevolissimo temperamento per una donna dell'epoca. Il padre invece era un magistrato molto noto. Dimitra aveva seguito le sue orme e nel 1921, a 27 anni, era diventato giudice. Nel 1932 lui poi si era trasferito a Sofia, dove aveva aperto uno studio in piazza Santa Domenica. Questo studio era proprio davanti al Palazzo di Giustizia nel cuore della città.
Ecco Dimitar. Tutta Sofia parla del tuo nuovo incarico di ministro della giustizia del nuovo governo di Chiosa Ivanov. Non riesco ancora a crederci. Ma non eri tu quello che diceva che mai e poi mai avrebbe intrapreso la carriera politica?
E lo ribadisco, mia cara. Io non credo alla politica, ma ci sono momenti in cui un uomo deve assumersi le proprie responsabilità. Se la Bulgaria oggi è nel caos più totale, se è un paese arretrato e non il paese moderno e ordinato che dovrebbe essere, è solo per colpa dei politici di professione. Aveva ragione mio padre. Ambizione e sete di potere sono la nostra peggior malattia nazionale.
Ma via, non esageriamo.
Ah, mio caro amico, Chiosa Ivanov e il suo nuovo governo intendono far piazza pulita di tutti i partiti corrotti per aprire nuove vie alla stabilità. E io intendo appoggiarlo.
E noi siamo tutti convinti che ce la farai benissimo.
Quello che ci vuole oggi è un uomo veramente capace, sostenuto da tecnici onesti e competenti che facciano riforme vere, non di facciata. Il popolo deve votare l'uomo, non il partito. L'ho capito anche il re. E ha dato carta bianca.
All'inizio degli anni 30, la Bulgaria attraversa un periodo di instabilità politica che culmina nel maggio del 1934 in un golpe militare che mira a sovvertire l'autorità di Re Boris per costituire un regime repubblicano di stampo autoritario. Il re, forte del consenso filomonarchico del paese e della stessa classe militare che aveva sostenuto il golpe, con l'intento di soffocare sul nascere qualsiasi ulteriore tentazione golpistica, mette fuori legge tutti i partiti. E nel novembre del 1935 incarica Gheorghe Chiosa Ivanov di formare un nuovo governo. Dimitar Pescev, chiamato a ricoprire il ruolo di ministro della giustizia, accetta con slancio e convinzione. Ma a causa del suo spirito legalitario e al di sopra delle parti, viene messo fuori gioco non più tardi di 6 mesi dopo.
Per motivi molto simili, di lì a poco anche José Ivanov subì la stessa sorte di Dimitar. José Ivanov voleva governare con un'autonomia maggiore e sbarazzarsi dell'ingerenza del re. Ovviamente, dal canto suo, il re non poteva permettere che il primo ministro mettesse in discussione la sua leadership assoluta. Il messaggio del re era chiaro: qui comando io. Quindi anche José Ivanov fu silurato.
È inammissibile che totale consenso, onorevoli colleghi, io
silenzio!
Non ci sto!
Onorevoli colleghi, fate silenzio! È iscritto a parlare il primo ministro onorevole Bogdan Filo.
Onorevoli colleghi.
Poi però era successo un fatto imprevisto. Nel nuovo governo che il re aveva affidato a quello che considerava un suo uomo, Bogdan Filov, Dimitar venne votato a sorpresa vicepresidente del Parlamento.
Eravamo ormai agli inizi del 40 e il nazismo imperversava. La nostra povera Bulgaria, piccola, fragile, era ancora neutrale grazie alla politica moderata e protezionistica del nostro sovrano Boris, ma sentiva sempre più vicino il momento in cui avrebbe dovuto rendere conto alla potente Germania.
Alla fine dell'Ottocento, la grande Bulgaria estendeva i propri confini su Dobrugia, Rumelia e Macedonia. Ma le grandi potenze occidentali, preoccupate per il suo accresciuto potere, la costrinsero a cedere parte dei territori, ridisegnando ancora una volta la mappa dei paesi balcanici con convenienti criteri di equità territoriale. Le due guerre balcaniche, combattute nel 1912 e nel 1913, con lo scopo di riconquistare gli antichi territori, furono disastrose. Non solo non li riconquistarono, ma fecero perdere alla Bulgaria la restante Macedonia e la Dobrugia. Al popolo bulgaro, insieme alla frustrazione per la sconfitta bellica, rimase il dolore per la grave ingiustizia subita. E da quel momento la riconquista della Macedonia divenne la massima aspirazione nazionale. A causa di queste terre perdute, la Bulgaria spalancò le braccia a Adolf Hitler, l'uomo che, proponendosi come il paladino dei popoli oppressi ingiustamente, le aveva restituito i territori agognati, ricucendo in fretta e furia la ferita dell'orgoglio nazionale.
Così, quando Hitler il 7 settembre del 40 impose alla Romania, con l'accordo di Craiova, di restituirci la Dobrugia, ricordo benissimo che scendemmo tutti in strada a festeggiare la fantastica notizia. Tutta la Bulgaria era in festa e le manifestazioni nelle strade e nelle piazze durarono giorni e giorni. Tutti noi guardavamo alla Germania come a un Pokrovitel, a un santo protettore che aveva ricucito la ferita del nostro orgoglio nazionale mortificato. Dal nostro punto di vista non occorreva essere nazisti per approvare Hitler e la sua politica, si poteva benissimo essere ebrei.
L'accordo di Craiova aveva restituito alla Bulgaria un territorio di 4.300 km quadrati e abitato da 400.000 persone, metà delle quali di nazionalità bulgara, ma aveva soprattutto permesso ai bulgari di riscattare la loro dignità ferita.
Anche Dimitri era al settimo cielo.
Dopo tante sciagure, dopo tanto dolore per le perdite delle nostre care terre bulgare, per la prima volta il paese ritrova la speranza nel proprio futuro. Hitler guida il nostro riscatto con equità e giustizia. Come noi vuole la pace e un nuovo ordine che possa garantirla a lungo. Il nuovo ordine europeo non ha per noi un significato imperialista, ma concede al nostro popolo la possibilità di ricomporre in modo equo l'unità territoriale della nazione. Il nostro sviluppo sarà un incentivo per gli altri paesi balcanici, eternamente agitati e in fiamme, a ritrovare infine uno spirito di collaborazione e l'armonia per poter finalmente vivere in pace.
C'era stato poi un altro fatto che aveva contribuito ad alimentare in noi illusione e confusione. Nel 1939 la Germania aveva firmato un patto di non aggressione con la Russia, quello che è poi passato alla storia come patto Ribbentrop-Molotov.
Ricordo che proprio in quei giorni avevo incontrato Dimitar Sofia di ritorno da un viaggio nel nord del paese.
Non puoi immaginare che scalpore l'accordo ha suscitato tra la gente. La settimana scorsa ero a Botevgrad, proprio il giorno in cui si è diffusa la notizia della firma del patto. E dopo aver comprato il giornale mi sono seduto in piazza per leggerlo. Molti mi hanno riconosciuto e mi si sono fatti intorno per saperne di più. Leggevo nei loro occhi una gioia autentica che mi ha fatto capire che considerano questo fatto una circostanza straordinariamente fortunata che ci garantirà sicurezza e tranquillità per il futuro. Il bulgaro oggi vive in uno stato di intima lacerazione. Gli interessi economici, le ambizioni territoriali lo spingono a simpatizzare con la Germania. Ma tu lo sai, il cuore batte per il popolo russo, che lo ha liberato dal giogo ottomano dopo secoli di oppressione. E non è gradevole vivere così tra i due fuochi e sapere di non dover schierarsi né con l'una né con l'altra è per lui un vero sollievo.
Erano passati solo 20 giorni dall'accordo di Craiova. Me lo ricordo come fosse ieri, quando lessi su Darjan Vesnik che il 27 settembre Hitler aveva firmato un patto tripartito con l'Italia di Mussolini e col Giappone. Questo annullava di fatto il patto Ribbentrop-Molotov.
Il nostro ministro degli esteri Popov era tra i pochi che avevano mantenuto un certo scetticismo nei confronti della Germania.
Pronto? Signorina, sono il ministro Popov. Voglio parlare con l'ambasciatore. Sì, attendo. Draganov, sono Popov. Ascoltami bene. Devi assolutamente convincere von Ribbentrop che la Bulgaria non può perdere la sua neutralità. Digli che noi non ci opponiamo al tripartito, ma che nei Balcani abbiamo una posizione strategica molto delicata. Lo capisci anche tu. L'equilibrio a est è molto instabile. Non possiamo permetterci il lusso di spostarne i pesi. Sì, sì, benissimo. Prendere posizione a favore della Germania contro la Russia sarebbe una follia. Convincilo del nostro appoggio neutrale, o sarà la catastrofe.
Popov non si sbagliava. Il 17 novembre Hitler in persona invitò Zar Boris nella sua residenza di montagna a Berchtesgaden.
Mussolini in Grecia ha bisogno di rinforzi e io devo sostenerlo. Ho bisogno dell'appoggio morale e politico della Bulgaria.
Cancelliere, la Bulgaria conferma il suo assenso incondizionato al patto tripartito, ma chiederci un appoggio strategico è una cosa su cui la nazione deve riflettere molto attentamente. Un'aperta alleanza con la Germania creerebbe pericolose complicazioni con la Russia e con l'opposizione comunista interna. Senza contare poi il rischio di un'alleanza russo-turca, che sarebbe per noi un pericolo mortale.
Maestà, ogni singolo minuto che la Bulgaria spreca nel decidersi a sottoscrivere il tripartito favorisce di fatto il progetto politico espansionista ed imperialista dell'Unione Sovietica. Il bolscevismo ha spalancato le sue fauci e vi inghiottirà prima ancora che ve ne rendiate conto. La minaccia sovietica è una spaventosa realtà e il nazionalsocialismo l'unica ancora di salvezza a cui potete aggrapparvi. Rifletteteci, maestà, rifletteteci bene e non dimenticate. Io e la Germania nazista siamo i vostri migliori amici e alleati contro il nemico comune. Non vorrei essere costretto dagli eventi a servirmi dei vostri territori senza prima aver ricevuto il vostro consenso.
Il primo marzo 1941 il primo ministro bulgaro Filov firmò a Vienna, alla presenza del ministro degli esteri del Terzo Reich von Ribbentrop, l'adesione della Bulgaria al patto tripartito che vedeva alleati Germania, Italia e Giappone.
È inammissibile che votate consenso, onorevoli colleghi, io
silenzio!
Non ci sto!
Onorevoli colleghi, fate silenzio! È iscritto a parlare il primo ministro onorevole Bogdan Filov.
Onorevoli colleghi, la data di ieri, primo marzo 1941, verrà ricordata come una pietra miliare nella storia del nostro paese. Io, Bogdan Filov, in qualità di primo ministro del Parlamento, con il consenso di Sua Maestà Re Boris di Bulgaria, nell'interesse della nostra amata nazione, ho sottoscritto, alla presenza del ministro von Ribbentrop, la nostra adesione al patto tripartito che ci vede schierati a fianco di Germania, Italia e Giappone per la difesa e la tutela dei nostri sovrani diritti nel contesto di un nuovo ordine europeo.
Io mi appoggio! Io mi appoggio! Io mi appoggio!
così accolto le richieste presentateci dal cancelliere Adolf Hitler di permettere il passaggio delle truppe tedesche sul nostro territorio al fine di portare aiuto al nostro alleato italiano Benito Mussolini, impegnato sul fronte greco. Questo patto garantirà al nostro paese la salvaguardia dei nostri interessi e della nostra neutralità, nonché l'appoggio di alleati leali e potenti. Un futuro radioso si inaugura oggi per tutti noi. Vi domando ora di dare il vostro appoggio unanime a questa scelta che il tempo e la storia consacreranno come la migliore azione possibile della nostra lungimirante politica estera.
Dimitar, hai sentito anche tu? Io non riesco ancora a crederci. Sono diventati tutti pazzi. Ci chiedono il voto di fiducia a cose fatte. Ma allora noi dell'opposizione non contiamo davvero più niente. È vero, lo so. Non possiamo impedire ai nazisti di entrare nei nostri territori. Non ci sono riusciti nemmeno paesi molto più forti di noi. Ma aderire a questo patto significa gettarci nel baratro di un conflitto mondiale dove sono in gioco gli interessi di quelle potenze che a giochi fatti se ne infischieranno di noi e dei nostri miseri interessi.
Non è così.
Perché abbandoniamo l'unica politica che può salvarci, quella della neutralità?
Calmati, Nicolai. Aderire al patto invece è l'unica via che abbiamo per garantircela questa neutralità.
Ma no!
Rifletti. La peggior disgrazia che può accadere al nostro popolo è quella di venire occupato da una forza nemica, diventarne l'ostaggio e a quel punto venire sì trascinato inevitabilmente nel conflitto. Non abbiamo altra scelta. L'unica strada possibile, l'unica, è quella di stabilire in che veste lo straniero può entrare nella nostra terra.
Ma no,
e poi Nikolaev, ammettilo, Hitler fino ad oggi si è dimostrato nei nostri confronti un uomo leale. Sono certo che continuerà a comportarsi con noi come si è comportato fino ad oggi. Ma sì, si è battuto per renderci la Dobruja e ci ha promesso che presto anche la Tracia e la Macedonia torneranno sotto la nostra bandiera. Vogliamo riaverli o no? I nostri legittimi territori.
Ma scusa,
ma non è per questo, non è per questo che tutti ci battiamo? Non è questa la nostra comune aspirazione?
Dimmi, ma non capisci, maledizione, perché non riuscite a capirlo tutti quanti? Il prezzo che dovremo pagare per questa che tu chiami una leale amicizia ci condurrà alla catastrofe. Come potete essere così ciechi? Nuovo ordine? Ci credete davvero alla favola del nuovo ordine? Ma guardatevi intorno, lanciate uno sguardo più in là del vostro misero naso. Hitler sta mirando alla conquista dell'intera Europa, se mai gli basterà. E nel frattempo semina promesse, stringe e scioglie alleanze a suo piacimento.
E gli altri allora?
Siamo solo una pedina, una misera pedina di un gioco che nessuno ha ancora capito fino in fondo. Ma io no, io non ci sto.
Ma Nikolaev, che fai? Dove stai andando?
Non posso tacere, ho il dovere di parlare.
Benito Mussolini,
chiedo la parola.
Nazioni porterà
chiedo
breve,
la parola
porterà tra breve.
Onorevole collega, sono davvero spiacente, ma è troppo tardi ormai. L'iscrizione a parlare è stata chiusa, la lista degli iscritti è lunghissima e tu non arriveresti mai a pronunciare il tuo discorso prima della fine della seduta.
Cacciatelo via!
E dopo lo sai bene, sono le regole. Dovremmo votare. Non lo senti l'entusiasmo? Sarà un vero plebiscito. E sei proprio certo che il tuo intervento servirebbe davvero a qualcosa?
Il 2 marzo, in una concitata seduta, il Parlamento ratificò all'unanimità l'alleanza già sottoscritta con la Germania nazista. Dalla prima pagina del Darjaver Pesnik. Le truppe tedesche sono entrate nei nostri amati territori accolti dall'entusiasmo e dalla simpatia della popolazione. Nei militari tedeschi il popolo bulgaro vede i compagni d'armi con cui ha combattuto spalla a spalla nella prima guerra mondiale.
Quando vidi le truppe tedesche nelle strade, scoppiai a piangere. Ero terrorizzata da quegli sconosciuti in quelle loro uniformi nere. Attraversavano Sofia sulle loro motociclette e facevano tanto di quel rumore. Avevamo tutti una gran paura che ci facessero del male, ma poi ci siamo rilassati. Erano tutti così puliti, così gentili e cordiali.
Ah, i soldati tedeschi, quelli sì che si comportavano bene. Non rubavano, pagavano sempre se volevano qualcosa. E poi non molestavano le donne. Non come i militari russi, sporchi, affamati, maleducati. Loro ci portavano via tutto. Erano degli invasori, mentre i tedeschi non lo furono mai.
Ci sembra un esercito tollerante, composto da brave persone. Ci avevano dato la Dobrugia e ora combattevano per liberare tutte le nostre terre occupate.
Le riavemmo le nostre povere terre perdute. Nella primavera del 41 la Germania aveva attaccato Grecia e Jugoslavia. Erano due paesi come il nostro, troppo deboli per opporsi alla potenza del Terzo Reich. E così, dopo poco, alla fine di aprile, capitolarono. Così le nostre truppe entrarono in Tracia e Macedonia ed entrarono da padroni su quelli che consideravamo i nostri legittimi territori. Non ci fu bisogno di sparare neanche un colpo. Più che una conquista, fu una specie di passeggiata sulle macerie dell'avanzata tedesca.
Il nostro sogno si era avverato. Il paese si estendeva sui legittimi confini della grande Bulgaria e tutto si era svolto nel migliore dei modi possibili, senza combattere, senza sacrificare vittime innocenti. La guerra ci appariva bella, pulita, giusta. Anche molti di noi ebrei ci sono cascati. A noi, come a tutti gli altri, ci piaceva vedere in Hitler solo quello che allora ci faceva più comodo. Prima di sentirci ebrei, noi ci sentivamo cittadini bulgari come chiunque altro.
Avevamo, sì, sentito parlare dell'antisemitismo dei nazisti, ma pensavamo che gli aspetti più aberranti del nazismo, il culto della razza ariana, l'odio per gli ebrei e per tutti coloro che per qualsiasi ragione apparivano diversi, come gli zingari o gli omosessuali o i malati mentali, fossero solo atroci ma inattuabili slogan di propaganda. Parole senza senso di fanatici esaltati. Perché tutti noi bulgari, noi ebrei, non prendemmo sul serio Peter Gabrovski quando il 19 novembre del 40 pronunciò un messaggio delirante all'Assemblea Nazionale.
Discorso! Discorso! Gli ebrei! Gli ebrei! Gli ebrei sono degli ingrati!
Vero!
Ritengono che la loro sorte, il loro futuro e quello delle loro famiglie non abbia niente a che vedere con la nazione in cui vivono. Con il loro spirito sovranazionale, non avendo un proprio Stato e sentendosi a loro agio in ogni luogo, gli ebrei non possono liberarsi del loro internazionalismo e del loro cosmopolitismo. come sistema economico e politico, il vero e unico credo nazionale dell'ebreo. Così gli ebrei pongono i loro obiettivi al di sopra della nazione bulgara. Ma la cosa che più li distingue dagli altri popoli è l'avidità. L'avidità! L'ebreo nutre una venerazione per il denaro come nessun altro, e lo rende, nell'epoca in cui viviamo, pericoloso. Pericoloso in ogni paese.
Giusto!
Da oggi e in futuro tutti gli ebrei dovranno essere sottoposti ad altro regime. Noi dobbiamo impedire che i loro tratti particolari divengano nocivi per il nostro paese.
Quando chiese a Dimitri il senso di tutto questo, lui mi rassicurò. Erano leggi contro un pericolo inesistente, disse, una misura contro dei fantasmi.
Stai tranquilla, amica mia. Sono solo misure temporanee, limitate, che adeguano la nostra politica a quella della Germania. Solo provvedimenti di politica estera. Dobbiamo adottarli se vogliamo raggiungere quegli obiettivi nazionali che ci stanno a cuore, che stanno a cuore a tutti i bulgari. È tutta una grande pagliacciata. Del resto lo sai, la Bulgaria ama i suoi ebrei. Li ha sempre amati e considerati suoi figli. E poi cosa vuol dire pura razza bulgara? Non è mai esistito niente del genere. Noi siamo un popolo formato da un crogiuolo di etnie. Da noi non è mai esistita una minaccia ebraica. Ci fanno ridere questi folclorismi antisemiti. Non penserai certo che permetteremo che questi provvedimenti diventino permanenti o assumano le proporzioni di quelli applicati in Germania.
Maestà.
Ah, entrate, Filov.
Vi porto i rispetti miei e di tutto il governo. Desidero inoltre ringraziarvi per avermi voluto ricevere così presto. Non avrei chiesto la vostra attenzione se la faccenda non fosse della massima importanza e delicatezza. Si tratta degli ebrei.
Non posso certo rifiutare una richiesta del mio prezioso primo ministro. Prego, ditemi ora, cos'è questa faccenda degli ebrei?
Maestà, so di contrariarvi, ma la faccenda degli ebrei, come voi amate definirla, è un problema che non possiamo più procrastinare. Sapete bene che tutti i paesi europei alleati della Germania hanno già sottoscritto da tempo i provvedimenti antisemiti, mentre noi abbiamo sempre rinviato il momento in cui ce ne saremmo dovuti occupare. Questo non è più possibile. Abbiamo ricevuto una sollecitazione direttamente dalla Cancelleria del Reich.
È compito del governo risolvere le questioni di politica estera. Non vedo perché debba essere io a occuparmene. Dite di avere ricevuto una richiesta dalla Germania? Soddisfatela allora.
Maestà, ho incaricato Gabrowski di stendere un progetto di legge che verrà presentato ai deputati tra pochi giorni. Non ho alcun dubbio sul risultato della votazione. Tranne pochi deputati dell'opposizione, siamo tutti consapevoli che dobbiamo alla Germania della riconoscenza per come si è comportata nei nostri confronti. Ma l'ultima parola spetta a voi. I documenti saranno pronti per la firma entro la fine dell'anno.
D'accordo, Filov. Fatemi avere le leggi non appena saranno pronte. Ma non le firmerò prima di metà gennaio. Voglio aspettare la fine del Natale ortodosso. Non voglio turbare il clima di festa del paese con questa spiacevole faccenda.
Re Boris firmò le leggi razziali il 15 gennaio 1941.
Nel giugno del 42 il governo negava la cittadinanza ai 12.000 ebrei di Tracchia e Macedonia. Noi ebrei ci chiedevamo: quale cittadinanza avranno ora gli ebrei di queste terre se non sono più bulgari? saranno ben presto in balia dei nazisti e dopo di loro toccherà a tutti quanti noi.
Peshev non lo sapeva, ma il 20 gennaio del 42 la conferenza nazista aveva votato la Entschlossung, la soluzione finale. Reinhard Heydrich, capo supremo delle SS, aveva riunito nei suoi uffici della villa di Wannsee Strasse a Berlino tutte le più alte cariche del Reich. In piedi, davanti al ritratto del nuovo Cesare e agli standardi uncinati del regime, avevano deciso e progettato nei suoi terribili dettagli lo sterminio di tutti gli ebrei d'Europa. Nella lista c'erano anche gli ebrei dei paesi alleati. Anche noi, i 48.000 ebrei di Bulgaria. Peshev ha scritto queste parole dopo la guerra, nei quaderni che sono poi le sue memorie di quegli anni spaventosi.
Allora non ero al corrente di ciò che si stava svolgendo nell'inverno 42-43. Solo dopo la guerra venni a conoscenza dei terribili eventi che stavano determinando la tragica fine di tutti gli ebrei e che avrebbero potuto lasciare una traccia indelebile anche sulla Bulgaria. Durante la seduta della maggioranza del 19 settembre 1942, il ministro degli interni Gabrovski dichiarò che la questione ebraica doveva essere applicata ragionevolmente, in modo umano e con senso morale. Dopo questa dichiarazione, quelli che temevano misure più severe si sentirono tranquillizzati.
Ma chi si sentì davvero tranquillizzato? Certamente noi ebrei, no, che ormai non potevamo più ignorare quello che stava capitando oltre i nostri confini, ai nostri fratelli. Forse si sentì tranquillizzato lui e tutti gli uomini che come lui avevano permesso che le cose arrivassero a quel punto.
Nel giugno del 42 il Parlamento assume pieni poteri sulla questione ebraica e pone Alexander Belev a capo di un alto commissariato predisposto all'attuazione delle leggi. Sotto la sua regia, tra il 42 e il 43, migliaia di ebrei vengono ridotti in miseria, spogliati di tutti i loro averi, ghettizzati e marchiati con l'infamante stella gialla. Dmitar Peshev, vicepresidente del Parlamento, fino a quel momento scettico sulla reale possibilità di un inasprimento dei provvedimenti antiebraici, il 7 marzo 1943 riceve una telefonata da un vecchio amico ebreo di Kustendil.
Pronto?
Sì?
Pronto, Dmitar? Sì, sono io, Jaco Baruch. Dmitar, ascoltami bene. Mi ha appena chiamato mio fratello Samuel da Kustendil. Stanno organizzando tutto per deportarli. Treni, viveri. Vogliono deportare in Polonia tutti gli ebrei della città. È ufficiale, Dmitar. Ne ha avuto la conferma dal ministro dei trasporti Zakhariev. E sta accadendo anche in altre città. Dobbiamo fermarli, Dmitar.
Ma cosa stai dicendo? Non è possibile. Io sono il vicepresidente del Parlamento. Ne sarei al corrente. È una menzogna. Ne ho parlato poco tempo fa col ministro degli interni, con Gabrovski, e lui ha negato che stiano succedendo cose del genere.
Gabrovski ti ha ingannato, Dmitar. È tutto pronto per il 9 marzo. Mancano due giorni. Due giorni e poi per noi non ci sarà più scampo.
Avevano pensato di fare tutto nel massimo segreto per evitare ogni possibile reazione dell'opinione pubblica. Ma questo piano segreto coinvolgeva tutti gli organi dello Stato, dalla polizia all'esercito, al ministro dei trasporti, ai governatori delle città. Così alla fine tutti sapevano tutto. Anche noi ebrei sapemmo. Furono i Goim, i nostri amici non ebrei, ad avvisarci.
Quel 7 marzo mi trovavo nella nostra bella sinagoga di Kustendil con la mia famiglia. Tutta la comunità era riunita là. Ci dissero che si preparavano a deportarci in Polonia. Il 9, 2 giorni ancora. Ricordo che guardai mia madre e poi mio padre così anziano e indifeso e pensai che se fossimo partiti in Polonia io non li avrei rivisti più. Sapevo cosa stava accadendo laggiù.
Facevo parte di una commissione di ebrei che dovevano andare a Sofia per chiedere la sospensione degli ordini di deportazione. Peter Michalev, il deputato della nostra città di Kustendil, guidava la delegazione. Dimitar ci avrebbe appoggiato. Alle 3 del pomeriggio del 9 marzo ci recammo tutti insieme al gabinetto del primo ministro Filov, ma lui si rifiutò di incontrarci. Saremmo andati in Parlamento a parlare con Gabrovski. Solo il ministro degli interni Gabrovski poteva fermare l'orologio. Solo lui aveva il potere di revocare gli ordini in tutto il paese. Erano già le 6. A mezzanotte Peshev e una decina di parlamentari d'accordo con lui fecero irruzione nell'ufficio del ministro degli interni e lo misero con le spalle al muro.
Buonasera, Gabrovski.
Buonasera.
Prego, signori. Buonasera. Accomodatevi.
Grazie.
A cosa devo l'onore di una visita così inaspettata? O forse mi sbaglio? Avevamo un appuntamento?
Gabrovski, siamo stati informati che in varie città della Bulgaria le prefetture stanno organizzando la deportazione degli ebrei in Polonia. Chi ha dato quest'ordine?
Nessuno di noi ne sapeva niente.
Da quando il governo agisce all'insaputa del Parlamento?
Sono sorpreso quanto voi di questa notizia, ma adesso calmatevi. Non c'è niente di vero in quanto vi hanno detto. Se un tale ordine fosse realmente partito, sarebbe partito da questo ufficio, con la mia firma, e mai senza prima il consenso dell'assemblea. Quindi tranquillizzatevi, c'è sicuramente un equivoco. In ogni caso, lo sapete meglio di me. I territori liberati sono ancora sotto il controllo della Germania, e quindi, anche se fosse come dite voi, il governo bulgaro non potrebbe farci niente. Comunque vi ringrazio, signori, di avermi avvisato. Vedrò di andare a fondo alla faccenda, signori.
Gabrovski, qui sì. Non stiamo parlando dei territori liberati. Stiamo parlando di Kustendil, Plovdiv, Samokov e altre città dell'interno.
I deputati di queste città sono qui e lo possono confermare.
L'ultimo decreto che il governo ha approvato sugli ebrei autorizza solo il trasferimento degli ebrei dai territori liberati, quelli di Tracia e Macedonia, non da quelli dell'interno.
Questi ordini sono illegali e devono essere revocati.
Vi ho già detto che andrò a fondo alla faccenda. Vedrò cosa posso fare. Ma ora, se volete scusarmi...
Adesso!
Immediatamente!
Tra poche ore sarebbe troppo tardi. Se quello che abbiamo detto è vero, lei ha il dovere di fermare l'operazione subito. Telefoni al prefetto Milteno. Adesso!
D'accordo. Miltenov?
Miltenov naturalmente confermò tutto.
Erano circa le 8 di sera quando Peter Gabrovski ordinò al proprio segretario di telegrafare in tutte le città per sospendere le retate degli ebrei.
Oh, my God.
Ero già alla stazione con la mia famiglia, gli amici, i vecchi, bambini e le poche cose che potevamo portare con noi in tante tristi valigie, davanti ai treni pronti per quello che sapevamo tutti sarebbe stato il nostro ultimo viaggio. Aspettavamo in un silenzio cupo e disperato di salire su quei treni neri spettrali, circondati dai soldati che ci tenevano sotto il tiro dei loro fucili. In nessun luogo d'Europa, durante la tragedia della Shoah, gente come noi, nostri fratelli disperati, si sentirono dire che potevano tornare alle loro case e si era trattato di uno spiacevole malinteso.
Mi ponevo adesso la domanda: che fare? Non potevo più tacere e restare inattivo quando in gioco c'erano questioni così importanti. Il silenzio sarebbe stato contrario alla mia coscienza e al mio senso di responsabilità di deputato e di uomo, e mi sarei reso complice di tutto ciò che sarebbe potuto accadere in seguito. Per evitare l'irreparabile e raggiungere l'obiettivo, dovevo porre la questione in Parlamento. Così scrissi una lettera al primo ministro Bogdan Filov e la feci firmare ad alcuni deputati della maggioranza. Invitai i deputati della maggioranza a considerare come la complicità nella deportazione degli ebrei non fosse solo un atto criminale contro degli esseri umani, ma anche un'indegna macchia d'infamia sull'onore della Bulgaria.
Il 23 marzo del 43 Bogdan Filov convocò l'intero Parlamento e il Consiglio dei Ministri. L'ordine del giorno era il tradimento di Dimitar Peshev. In un clima surreale da inquisizione, senza alcun dibattito parlamentare, Peshev viene rimosso dalla sua carica di vicepresidente. Era una decisione che agiva al di là della legalità, ma Filov la prese senza esitazioni. Nel frattempo Re Boris pensò bene di andare in vacanza.
Anche se il governo e il re continuavano a tenere in sospeso la sorte degli ebrei in attesa dell'esito della guerra, ormai le voci di protesta e di solidarietà ai cittadini ebrei si levavano da tutto il paese, e fra tutti possenti quella del metropolita della Chiesa Ortodossa.
Era il 24 marzo del 43. Era il giorno della festa dei Santi Kirill e Metodi, una delle feste più sentite dell'intera Bulgaria. Metropolita Stefan andò personalmente da Boris al Palazzo Reale e gli disse di sospendere le persecuzioni agli ebrei. Dio lo avrebbe giudicato per le sue azioni, disse. Poi tornò alla cattedrale per il Te Deum. C'era tutta Sofia lì sul sagrato della grande cattedrale di Piazza Alessandro Nevskij ad ascoltare le sue parole. C'eravamo anche noi con il nostro rabbino capo Asher Hananel. Nessuno osi alzare le mani sui nostri cittadini ebrei. non c'è spazio per le discriminazioni sotto il cielo della Bulgaria. Disse e disse ancora: battezzerò tutti gli ebrei che lo vorranno se questo potrà salvare delle vite umane.
Fece scalpore la notema di Stefan. Fu un gesto immenso per noi ebrei e per tutti i bulgari di fede ortodossa che non avevano venduto le loro anime ai carnefici. Pio XII non pronunciò mai parole simili. Se dal suo balcone di piazza San Pietro lo avesse fatto, forse l'impatto sulla cristianità sarebbe stato altrettanto clamoroso e avrebbe avuto chissà quali esiti sul destino dei milioni di ebrei sterminati nel silenzio e nell'indifferenza del mondo.
Intanto le sorti della guerra erano cambiate. Il Terzo Reich cominciava a subire le prime importanti sconfitte dalle quali non si sarebbe più ripreso. Ma la guerra contro gli ebrei, la feroce, insulsa, estrema guerra agli ebrei, non voleva perderla. Mentre in Bulgaria la pressione contro gli ebrei cominciava ad allentarsi, in Ungheria, negli stessi mesi, con l'Armata Rossa che premeva e la sconfitta nazista ormai imminente, la polizia ungherese consegnava ai tedeschi 300.000 ebrei diretti a Auschwitz. La Bulgaria aveva scelto un'altra strada. La lettera scritta da Dimitar Peshev il 17 marzo 1943 era diventata il pensiero di tutta una nazione.
Egregio signor primo ministro, il senso di grande responsabilità storica che condividiamo in questo momento con il governo, la nostra costante fedeltà alla sua politica e al regime, così come il nostro desiderio di contribuire in ogni modo al suo successo, ci danno il coraggio di rivolgerci a lei, sperando che lo consideri un passo fatto con sincerità e in buona fede. Alcune recenti misure adottate dalle autorità dimostrano la loro intenzione di prendere nuovi provvedimenti contro le persone di origine ebraica. Da parte dei settori responsabili...
Non quando nel 1969 il Partito Comunista Bulgaro mi incaricò, in veste di responsabile dell'Archivio Storico di Stato, di indagare sugli uomini che prima dell'avvento del comunismo avevano detenuto il potere in Bulgaria, non mi sarei mai immaginata di portare alla luce una vicenda senza eguali nella storia dei paesi europei che si erano compromessi col nazismo. Avevo scoperto il nome di Dimitar Peshev per caso, in una lista di nomi dimenticata in questo cassetto.
Considerato tutto questo, in base a nuove voci, abbiamo deciso di rivolgerci a lei, sicuri che tali misure possono essere prese.
Quell'uomo, alla fine della guerra, era stato arrestato come fascista, imprigionato per 15 lunghi anni e condannato alla morte civile. Non poteva lavorare, non poteva viaggiare, non poteva parlare pubblicamente del suo passato. Tutto ciò che era suo gli era stato confiscato e intorno a lui si era creato il deserto.
Che non vengano dimenticati gli interessi.
Nel 69 era ancora vivo. E così ho voluto incontrarlo di persona.
Non vogliamo contestare alcuna misura imposta dalle ragioni di sicurezza.
Mi guardò coi suoi occhi espressivi e mi disse che capiva il compito che stava svolgendo e che mi avrebbe aiutato. Parlammo per giorni e giorni e sempre più mi rendevo conto del valore che la sua testimonianza avrebbe avuto per la storia del paese e per le generazioni future. Avevo conquistato la sua stima e la sua fiducia e riuscii a convincerlo a scrivere tutto quello che ricordava e che non aveva mai potuto dire in un libro di memorie. E così, pochi mesi dopo, mi consegnò questo piccolo quaderno, fitto, fitto di parole scritte di una calligrafia molto chiara e ordinata. Cominciava così.
Mi sento parte di una generazione sfortunata che ha vissuto numerose traversie e che ha visto il crollo dei suoi ideali più alti. quando rivolgo la mente al passato, alle sue insidie, ai suoi alti e bassi, alle sue speranze e alle sue delusioni morali, provo il dolore di un uomo che è precipitato da una vetta luminosa, scalata con slancio e speranza sinceri.
Dmytro Peshev aveva sostenuto, come tanti altri in quel frangente storico, l'ascesa del potere più feroce che mai l'Europa avesse visto, e si era reso complice, suo malgrado, delle sue stesse barbarie. Ma finalmente si era reso conto della gravità del suo consenso, si era ricordato ciò in cui aveva sempre creduto: che i diritti dell'uomo sono sacri e inviolabili, e aveva rivendicato il suo diritto di uomo politico e responsabile a rivedere le proprie scelte.
Dmytro Peshev era caduto nel vuoto il giorno in cui era riuscito a bloccare l'olocausto degli ebrei bulgari. Ma alla fine della guerra, poiché era stato considerato un fascista, la sua azione era stata cancellata dalla memoria e dalla storia.
Del gesto che aveva compiuto, il più nobile che si potesse compiere negli anni del nazismo, Dmytro Peshev non si vantò mai.
Che fermò Hitler. Storia di Dmytro Peshev che salvò gli ebrei di una nazione intera. Liberamente ispirata alla biografia di Gabriele Nissim. Sceneggiatura di Elisa Savi. Con Arnoldo Foà, Moni Ovadia, Olga Shenkenova, Bogomil Terekiev, Antonio Ballerio, Augusto Di Bono, Antonio Guidi, Elena Sardi, Alessandro Quasimodo, Antonio Zanoletti. I canti sefarditi sono interpretati da Liliana Alcalai. Le musiche al pianoforte sono eseguite da Vincenzo Pasquariello. Presa del suono, Gianfranco Pongelli. Editing e sonorizzazione, Massimo Scampicchio. Regia, Claudio Laiso.